Profit.
Controradio, Newsline estate.
Alle 8:05 cominciamo con Claudio Tei dell'AMMA con le previsioni del tempo per la giornata di oggi, come al solito il venerdì, uno sguardo al fine settimana. Buongiorno Claudio, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Raccontaci sì. Tutto.
E allora, la situazione per oggi è abbastanza semplice, nel senso che il tempo rimane comunque stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento solo nel pomeriggio nelle zone interne, mentre invece una perturbazione transita nel fine settimana, il tempo diventa più incerto. Già dalla mattina di domani sabato avremo dei rovesci, anche qualche temporale sulle zone settentrionali della regione, fenomeni che poi nel pomeriggio si sposteranno più verso le zone interne, lasciando libera la costa. I venti rinforzano da sud, i mari diventano mossi, le temperature nei valori massimi calano un po' localmente anche sotto i 30 gradi. Tempo incerto poi anche domenica, con qualche rovescio in mattinata, specialmente sulle zone centrali della regione. Poi migliora un po' il pomeriggio, sul nord rimane instabile invece ancora nelle zone interne tra Siena e Grosseto. Ecco, quindi fine settimana più incerto, con temperature in diminuzione. Poi la settimana probabilmente si aprirà col tempo più stabile, il ritorno all'alta pressione.
Claudio Tei, grazie per il momento, buona giornata.
Buona giornata a voi.
I run.
Le 8:11, come anticipato qualche minuto fa, il leader della Lega Matteo Salvini propone di equiparare le pene legate ai reati commessi dai minori a quelli che vengono commessi dai maggiorenni. Ne parliamo con la giurista, ricercatrice e attivista, voce autorevole in tema di diritto penitenziario, componente esperta del Tribunale per i minorenni di Firenze, Sofia Ciuffoletti. Buongiorno a lei, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Senta, è una boutade o c'è qualcosa di possibile giuridicamente in questa uscita di Salvini?
Ma è un leitmotiv che in realtà praticamente ciclicamente si ripropone, però ci sono delle questioni molto problematiche che vanno affrontate prima di proporre politicamente un'iniziativa del genere, che ovviamente, come già stavi dicendo, ha delle questioni preliminari, insomma, critiche sul piano costituzionale, qui se volete dopo possiamo tornare. Innanzitutto, qual è il motivo per questo tipo di radicale trasformazione del sistema sanzionatorio per i minorenni? Potremmo dire anche, in qualche modo, tornando indietro e rompendo con una tradizione che va avanti dal codice Zanardelli, solo per guardare al contesto italiano in poi, quindi molto risalente. Il motivo, se non ho capito male, appunto dalle dichiarazioni del ministro Salvini, è legato, tra l'altro ministro di tutt'altro, quindi sì, anche infatti. Questo è piuttosto interessante, ma insomma, come esponente politico propone questa iniziativa che è la base sull'idea dell'alto numero di reati commessi da minorenni nel 2024. Se non sbaglio questo, e ha citato un numero, anche qui correggetemi perché i dati sembrano insomma molto aleatori, 44.000. Io devo dire, ho molto penato per capire da dove veniva tratto questo dato. I dati che abbiamo invece molto chiaramente sono del Ministero dell'Interno, quindi non credo siano di difficile reperimento, sono dati che mostrano l'ultimo dossier proprio del gennaio 2025, che indica il numero delle segnalazioni, che è ben diverso dal numero ovviamente dei reati commessi effettivamente poi da minorenni, perché dalle segnalazioni può partire, sfociare o meno un procedimento penale che può avere i mille diversi esiti che il procedimento penale minorile ha, e il numero 44.000 non esce tra l'altro da nemmeno in senso di segnalazioni, anzi questo dossier appunto mostra come nel 2023 ci sia stata una flessione molto, insomma, non sensibilissima, una flessione rispetto ai dati delle segnalazioni del 2022. Mi sembra che nel 2022 ci fossero circa 35.000 segnalazioni, nel 2023 sono scese.
Ecco, poi quindi, dopo dal 2023, dal settembre del 2023, due anni fa praticamente, c'è il decreto Caivano, che in qualche modo cambia anche la fisionomia del carcere minorile italiano, generando cose mai viste prima, tipo sovraffollamento. Cioè qui c'è un cortocircuito, ecco. Perché in qualche modo Salvini dice: noi per far fronte al disagio giovanile li mettiamo in galera. Questo mi sembra la reazione, ecco, della cosa.
Allora, quello che è sicuramente vero in termini di nuovo di dati, perché poi in qualche modo ci tocca pure studiare, anche se facciamo i politici tocca studiare, e i dati invece mostrano chiaramente un incremento, ma non delle segnalazioni o del numero dei reati commessi, bensì, come stavi dicendo, del numero delle persone in carcere, quindi delle persone detenute, che è effettivamente aumentato. Oggi siamo a circa 500, guardavo gli ultimi dati, 590 circa persone detenute, minorenni intendo, nei nostri IPM, detenute perché hanno commesso un reato da minorenni, sarebbe più corretto dire, come sappiamo, perché poi si può scontare una pena commessa da minorenne anche fino ai 25 anni nel nostro ordinamento, quindi poi c'è tutta la grande questione dei giovani adulti. Però poi rimane il punto, che è proprio questo, cioè noi abbiamo effettivamente un sovraffollamento che non fa il paio, non va insieme a un aumento, come dicevamo prima, sensibile, perché l'aumento del sovraffollamento è stato veramente improvviso e piuttosto elevato, e sostenuto non fa il paio con l'aumento di reati effettivamente commessi da minorenni o quantomeno delle segnalazioni. Quindi i dati non supportano, e questo è un vero problema, cioè questo grande scollamento, grande non riflesso, non discusso scollamento di ciò che noi diciamo intorno alla penalità, non soltanto a quella minorile, ma in questo momento devo dire con grande intensità rispetto a quella minorile, non fa il paio con la realtà effettiva, diciamo così, dei dati. E poi effettivamente c'è il grosso problema costituzionale che accennavi all'inizio e che ribadivi adesso, cioè la pena minorile e in generale il sistema penale minorile è improntato, secondo ciò che ci dice in maniera reiterata la Corte Costituzionale, alla tutela, alla speciale protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Qui ovviamente ci interessa l'adolescenza, no, la gioventù, insomma, non certo, l'infanzia. I minori ancora fino a 14 anni sono inimputabili. Questo, anche questo, poi, no? Se vi ricordate, è stata una proposta, no? Abbassare l'età dell'imputabilità.
Certo, chiaro.
Ora, il sistema minorile si basa su un punto molto chiaro che è stato appunto ribadito tante volte dalla Corte Costituzionale. Si tratta non di rieducare, come dice, diciamo, in senso generale l'articolo 27,3, ma questa rieducazione va tradotta in termini minorili in una educazione, perché se una persona che non ha ancora compiuto i 18 anni, convenzione legale che abbiamo, ci siamo inventati noi, ci sono paesi che hanno la maggiore età a diversi, diciamo così, stadi evolutivi, perché poi qui la questione che dovremo affrontare è anche questa, cioè è una convenzione la minore età, come d'altra parte il diritto funziona per queste convenzioni, sono convenzioni legali. Poi però noi a queste convenzioni legali dobbiamo attribuire un significato concreto, altrimenti ci si confondono le carte. E per l'appunto, quindi, fino in questa, diciamo, arco temporale dai 14 ai 18 anni, se una persona commette un reato, ma qualunque persona, quindi anche una persona straniera, anche un minorenne appunto straniero, o come dice Salvini, una persona che appunto usa i social e quindi ha mille potenziali possibilità di commettere reati, in realtà il problema non è soltanto legato a quella persona, che tra l'altro ha un'autonomia e una responsabilità ridotta. Esiste l'istituto della responsabilità genitoriale non a caso, cioè sono persone ancora in formazione. Se commette un reato, la responsabilità è chiaramente sua, c'è una responsabilità penale che è personale, ma l'intero sistema educativo familiare è chiamato in causa, anche quello vicariale, anche il ruolo dello Stato rispetto alle azioni culturali, educative, formative, di possibilità e di chance, di sussidi, di sostegni che si danno alle persone, per l'appunto minorenni, chiamiamoli così, ai giovani, agli adolescenti, non so come li vogliamo chiamare. E noi questa cosa non ce la possiamo dimenticare, la Corte Costituzionale non se la dimentica, e per l'appunto dice che l'istanza penale minorile è educativa e non rieducativa. Il senso credo che stia tutto in questo passaggio culturale importantissimo, giuridico, che la Corte Costituzionale fa, ma che mi sembra, insomma, sia ancora piuttosto sconosciuto al nostro sistema politico, al nostro, diciamo così, e questo abbastanza trasversalmente, perché io non vedo molte difese, devo dire, ragionate, pensate, riflesse, appunto, pensate intorno a il punto dell'educazione, il passaggio tra rieducazione e educazione.
Posso chiederle un flash su quello che accade, sì, a Firenze, nel minorile di Firenze? Veramente un minuto su com'è la situazione.
È sovraffollata come in tutti gli altri istituti penali minorili. In questo momento la grande difficoltà, con tutto il lavoro che invece viene fatto, il nostro sistema penitenziario minorile aveva, diciamo così, tradizionalmente si basava su alcune non solo principi ma anche effettive realtà, concrete realtà che permettevano la possibilità di prendere queste persone, di prendersi carico anche delle loro fragilità, vulnerabilità contestuali, non dico altro, e funzionava, e questa cosa ancora c'è, soprattutto in un penale minorile come quello di Firenze. Eppure il sovraffollamento rischia di trascinare con sé questa grandissima tradizione, credo che sia il più grande problema che oggi noi abbiamo nell'ambito minorile, se non pensiamo e non investiamo nel pensare davvero a quanto sia necessaria la presa in carico in tutto l'arco, diciamo così, del processo penale minorile, e ci concentriamo sull'idea dell'aumento delle pene, abbassamento dell'imputabilità, e il punto è quale sicurezza vogliamo avere, se la sicurezza temporanea di rinchiudere le persone o se una sicurezza prolungata del dire queste persone, se hanno commesso o anche se sono imputate, se hanno commesso un reato, c'è un problema alla base, dato che sono minorenni che dovrebbero essere messi in altre. Quindi se c'è un problema alla base, noi non lo risolviamo, quando queste persone usciranno ovviamente saranno ancora più pericolose, questo è il vero dato, ancora più pericolose di prima. Quindi il sovraffollamento è il dramma in questo momento di tutti gli IPM, ovviamente anche di quello fiorentino.
Sofia Suffoletti, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata. Parliamo adesso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'ANAC, che dichiara che non sussiste alcuna ipotesi di incompatibilità per l'avvocato Maurizio Frittelli come presidente di Montedomini. Siamo a Firenze. Comunicati, dichiarazioni al vetriolo, da parte di svariati consiglieri dell'opposizione. Adesso l'ANAC parla in maniera ufficiale e in tutta chiarezza, dice che non c'è nessuna incompatibilità, ruolo peraltro ricoperto dall'avvocato Frittelli a titolo gratuito, vale la pena ricordarlo. Avvocato, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Riflessione che ha fatto dopo questo pronunciamento dell'ANAC?
Io ero decisamente convinto, anche se me l'ero vista la questione, che non ci fossero termini per questa incompatibilità. L'ANAC ha, non soltanto confermato tutto questo, ma lo ha fatto in una maniera senza lasciare alcun dubbio, nel senso che leggo l'ultima parte e dice: pertanto, tenuto conto della mancata attribuzione statutaria dei poteri gestionali nonché della presenza, si ritiene di concludere l'incarico di presidente dell'ASP Montedomini non è dotato di deleghe gestionali e tanto induce ad escludere la sua qualificazione quali incarichi di amministratore di ente e dunque la carenza dei presupposti applicativi. Non solo, ma siccome c'era il tema di incompatibilità fra ASP Montedomini e ORT, dice tanto tale conclusione rende superflua la qualificazione dell'incarico di presidente dell'ORT Toscana, e quindi dice assolutamente insussistente. Cioè, in estrema sintesi, cosa dice l'ANAC? Dice: io devo esaminare, e lo devo fare, è un obbligo di legge nel momento in cui uno espone un dubbio, l'ANAC si deve pronunciare facendo tutti gli accertamenti del caso. Dice l'ANAC: io devo verificare i presupposti, sia perché l'incompatibilità deve essere fra Montedomini e ORT, attraverso quali elementi, la natura dell'ente e le funzioni che il presidente deve svolgere in entrambe le strutture. E quindi comincia a valutare la natura di Montedomini, le funzioni di Montedomini, e alla fine dice: no, non ci sono gli estremi, tant'è che a questo punto, non essendoci gli estremi per Montedomini, io non sto neanche a fare uno studio sulla qualificazione di ORT, visto che viene a mancare a monte un presupposto. In altre parole, se fosse una partita di tennis, direi 6-0-6-0.
Ecco, ma perché Paolo Bambagioni, che è a capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio Comunale e presidente della Commissione di Controllo, dice: confermati i nostri dubbi, e quindi in qualche modo insiste, diciamo così, ecco, dicendo che la nostra segnalazione era fondata, l'ANAC ha aperto un fascicolo ritenendo fondata la possibile incompatibilità, eccetera. Cita la legge Severino a questo proposito. Perché questo?
Ma allora, confermati i nostri dubbi su nomina Frittelli, io la rigirerei: confermati i nostri dubbi sulla sulla buona fede e sulla modalità di approccio che Bambagioni ed altre persone, perché dietro a Bambagioni ce ne sono altre, è una sorta di punta dell'iceberg, ci sono altri soggetti che lo hanno evidentemente sostenuto e consigliato in maniera molto discutibile, e i dubbi invece li lasciamo noi abbiamo molti dubbi a questo punto sulla serietà con cui deve esercitare, anche con la sua chiave politica di parte, ma deve esercitare il controllo. perché se ha dei dubbi su come l'ANAC si è pronunciata dopo questo 6-0-6-0, mi sembra di pensare, rimanendo in ambito sportivo, al pugile suonato a terra con un KO che mostra il pugno all'avversario e dice: ti sono passati o ne vuoi ancora? Ecco, il dubbio si rovescia completamente, anche perché se poi si va a vedere, diciamo, come Bambagione argomenta questa conferma di dubbi, argomenta partendo: era fondata, perché la mia osservazione era fondata, perché l'ANAC ha aperto un fascicolo. Ma l'ANAC lo deve fare, è un atto dovuto, primo punto. Secondo punto, ma il direttore di Montedomini mi ha sollevato tutta una serie di questioni su un regolamento che poteva non essere in armonia rispetto alle funzioni esercitare il presidente. Non è il direttore di Montedomini che ha detto questo, ha detto Ort, perché in fase istruttoria hanno chiesto a ANAC che informazioni sia Ort che a Montedomini, e poi dopo hanno detto: vabbè, prima esamino Montedomini, poi esamino Ort. Montedomini, come dire, è priva di qualsiasi elemento di dubbio, a questo punto non hanno eleso neanche Ort. Quindi questo meccanismo di questo regolamento è stato detto da Ort, che peraltro non è stata neanche presa in considerazione, perché assorbita dalla prima valutazione su Montedomini. E poi, come dire, oltre a questo, si dice: ma sì, questo è un meccanismo complessivo di brutta politica attraverso nomine che sono in qualche modo, questo dice Bambagioni, e riporta in qualche modo questi aspetti sulla cosiddetta Sparopoli, dicendo che io tra l'altro sono presidente dell'associazione Punto di Nardella, associazione privata che non c'entra nulla con questo tipo di situazioni, perché presidente di Ort io sono stato nominato da Rossi quando era presidente della regione, quindi in tempi in cui, come dire, Punto di Firenze nulla entrava e nulla incideva. ASP sono stato nominato, ASP Montedomini, dalla sindaca Funaro. Direi che veramente è un brutto modo questo di fare politica. Io non ho mai, come dire, avuto con coloro che non la pensavano come me un atteggiamento fazioso. Mi fa piacere ricordare che nel settore del centrodestra ci sono anche signori e soggetti di grande profilo. Io ad Ort, giusto appunto, ho ritenuto opportuno nominare come vicepresidente l'esponente dell'opposizione, con cui quindi abbiamo lavorato, e quando non ci siamo trovati d'accordo ci siamo messi intorno al tavolo, ma con un atteggiamento costruttivo e di grande serietà.
È chiaro.
Ecco, da parte di questa opposizione non riesco a trovare e a rintracciare un altrettanto approccio, e dico che questo è un male non soltanto per loro e per il modo in cui affrontano i temi della politica in maniera così priva di equilibrio come il presidente della commissione di controllo dovrebbe avere, ma ancora peggio è un danno per la città, perché in una democrazia sana un'opposizione seria va bene alla città.
Maurizio Fittelli, grazie per queste riflessioni, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Buona giornata a tutti voi, grazie.
Grazie a Maurizio Fittelli. Sono le 8:30 di venerdì 1 agosto 2025. Tra pochi secondi arriva il giornale radio di Popolare Network, poi ci sposteremo a parlare delle prossime elezioni regionali d'autunno.
8:31 minuti, una buona giornata. Popolare Network, le notizie.
Almeno 10 persone sono state uccise dall'alba di oggi dagli attacchi dell'esercito israeliano sulla striscia di Gaza. Due delle vittime stavano aspettando gli aiuti umanitari vicino al corridoio di Morag, a sud di Khan Yunis. Oggi l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e l'ambasciatore statunitense in Israele visiteranno proprio un centro di distribuzione degli aiuti nella striscia di Gaza nel tentativo di formulare un nuovo piano per la distribuzione in un contesto di carestia dilagante. Le condanne e la pressione internazionale su Israele crescono. La Slovenia ha annunciato che vieterà il commercio di armi con Israele, ma soprattutto la Germania ha riconosciuto la necessità di iniziare un processo per il riconoscimento della Palestina.
Regge l'accordo con l'Europa, i dazi imposti dagli Stati Uniti sono del 15%. Donald Trump ha firmato questa notte l'ordine esecutivo per imporre nuove misure agli stati con cui ha chiuso accordi commerciali, confermare quelle per i paesi con cui ha stretto un'intesa e tra l'altro dare un nuovo colpo al Canada con un aumento notevole delle tariffe come ritorsione politica per il riconoscimento della Palestina, come ha detto lo stesso Trump. L'Unione Europea, dicevamo, resta dunque con i dazi al 15%, resta nel senso che questo era stato stabilito nell'intesa siglata in Scozia la settimana scorsa con Ursula von der Leyen. Restano però da capire tutti i dettagli dell'accordo, sul quale manca ancora addirittura una dichiarazione congiunta di Europa e Stati Uniti. L'intesa viene confermata, ma il quadro è ancora in grande movimento. Le trattative in realtà proseguiranno per fissare possibili esenzioni o tariffe più basse per singoli settori.
Nella notte l'esercito russo ha colpito il sud dell'Ucraina. A Zaporizhzhia almeno una persona è stata uccisa, altre 5 sono rimaste ferite. Continua a crescere invece il numero dei morti causati dal bombardamento di ieri su Kiev. Le vittime sono 27, 159 i feriti. Uno degli attacchi più gravi dall'inizio della guerra. Per la giornata di oggi nella città è stato dichiarato lutto cittadino.
L'inchiesta di Milano sull'urbanistica, i 6 indagati per i quali il GIP ha disposto l'arresto potranno fare ricorso al tribunale del riesame. Non si sa ancora chi deciderà di chiedere l'annullamento delle misure cautelari, lo si vedrà nei prossimi giorni. Il GIP ieri ha accolto le richieste dei PM nel disporre l'arresto come chiesto dall'accusa, anche accolto in sostanza la tesi della procura a Milano, scrive il GIP, c'era un consolidato sistema di corruzione, una commistione di interessi pubblici e privati con l'obiettivo di spartirsi il territorio edificabile. Cade invece per il principale episodio dell'indagine per cui è indagato anche il sindaco Beppe Sala, quella del grattacielo cosiddetto Pirellino, il reato di induzione indebita. Questo alleggerisce, per ora almeno, la posizione dello stesso sindaco, perché indirettamente cade anche l'ipotesi che quel reato sia stato commesso da Sala, il quale ha preso atto con soddisfazione. In una nota ieri pomeriggio ha scritto: continuo a lavorare con dedizione per la città.
In Calabria il presidente della regione Roberto Chiuto di Forza Italia si è dimesso sotto inchiesta per corruzione. Ieri sera in un video ha annunciato, sfidando magistrati e avversari politici, mi dimetto ma mi ricandido. C'è chi utilizza l'inchiesta della procura di Catanzaro per indebolire o uccidere politicamente il presidente della regione. Non sarà così, dice Chiuto. La regione andrà quindi al voto probabilmente il prossimo autunno. Sulle regionali ieri il leader del Movimento 5 Stelle Conte ha confermato l'appoggio nelle Marche a Matteo Ricci del PD sotto inchiesta, ma non ha garantito accordi in tutte le regioni, dubbi ad esempio sul sostegno in Toscana al governatore uscente Eugenio Giani.
Tempo instabile oggi al nord, con piogge temporali previste nell'arco della giornata, cielo invece sereno poco nuvoloso. Al centro-sud le notizie tornano alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze Pisa Livorno, un incidente tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Traffico rallentato in A11 tra Prato Ovest e il bivio A11 A1 in direzione di Firenze. Passiamo alla 1 in direzione Roma, c'è una coda per traffico intenso tra Firenze Sud e Valdarno. Ricordo che per questo fine settimana è scattato il piano estivo per l'esodo ANAS per garantire una circolazione fluida, ha sospeso 1.348 cantieri. Per i treni, oggi 1 agosto, si effettua il treno straordinario 36.463 La Spezia-Pisa in partenza alle 8.15. A breve nuovi aggiornamenti, è tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il grande cinema a Sant'Orsola. Spazio Alfieri presenta Cinema nel Chiostro, l'arena estiva nel cuore di Firenze con film d'autore, anteprime e grandi classici. Ogni sera alle 21.15 fino a settembre per un'estate di emozioni. Info e biglietti spazioalfieri.it. Scuola per contadini a San Casciano Val di Pesa da settembre al via la sesta edizione. La scuola che lancia nel mondo del lavoro i contadini del futuro è pronta a formare una nuova classe di imprenditori agricoli. Il corso triennale è rivolto ai giovani fra i 14 e i 18 anni con lezioni in aula, tra i campi e tirocini nelle aziende del territorio. Iscrizione entro il 31 agosto. Per informazioni info@chiantiform.it. Corso gratuito finanziato con le risorse del PRFS Plus Toscana 2021-2027 nell'ambito di Giovani Sì, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce, torna all'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni, l'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hirsch e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Contro Radio.
days of woe.
Le 8.42, se fossimo una testata satirica in merito alle elezioni regionali potremmo parlare della protesta dei tipografi che non sanno quali nomi stampare sulle prossime schede elettorali. Ma questa è soltanto una battuta, la situazione rimane complessa. Ieri la riunione, senza un punto d'arrivo, del Movimento 5 Stelle regionale, dopo le parole pesanti di Conte, che ha detto un'alleanza col PD in Toscana sarebbe un grosso sacrificio perché siamo stati all'opposizione per 5 anni, in realtà sta trattando la vicepresidenza per Irene Galletti per la regione Toscana, per cui è tutto un tirare per la giacchetta quello o quell'altro per portare a casa il massimo risultato possibile. Stasera in via Forlanini, riunione di consultazioni, anzi di coalizione per quello che riguarda il PD, che vedrà singolarmente i vari potenziali alleati. Non vedrà però il Movimento 5 Stelle, Renzi è defilato, quindi si vedrà soltanto con AVS probabilmente, ma cerchiamo di capirci qualcosa, per cui consultiamo chi ne sa qualcosa davvero, che è il professore Alessandro Chiaramonte, che saluto e ringrazio.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno professore, ben trovato. Senta, professore, lei insegna scienza politica, sistema politico italiano, partiti politici e gruppi di pressione. È abbastanza inedita questa circostanza a sua memoria oppure no?
No, non è inedita. Il problema al quale stiamo assistendo, che poi non è solo toscano, perché l'incertezza sulle candidature è anche in Campania, in Puglia, in Veneto, quindi tutte le regioni che andranno al voto dopo l'estate sono ancora in attesa di sapere esattamente chi saranno i competitori, chi saranno i candidati principali, quindi da questo punto di vista la Toscana non fa eccezione, ma non è inedita nemmeno guardando indietro al passato. Questo è legato al fatto che le elezioni regionali, come appunto appena detto, si svolgono contemporaneamente in più regioni e quindi i partiti nazionali negoziano a livello nazionale i rapporti tra di loro, le candidature, e quindi le decisioni non sono legate soltanto ai rapporti interni a una singola regione, ma sono legati anche ai rapporti a livello nazionale fra i partiti nazionali.
È chiaro, da questo punto di vista lei è d'accordo sul fatto che la Toscana sa, che, come dire, avrebbe una strada abbastanza semplice rispetto ad altre realtà, diciamocelo, insomma, al di là dei sondaggi, il Sole 24 Ore ed altre cose del genere, però sta soffrendo molto il doversi accodare ad una dinamica tutta nazionale, la sta un po' soffrendo questa cosa o no?
Assolutamente sì, è molto, molto giusto quello che ha appena detto. In effetti, come dire, la Toscana, anche un po' per la sua storia, ci si sarebbe potuti aspettare che avesse un trattamento un pochino diverso, insomma, tanto più che, differentemente dal Veneto, dalle Marche, dalla Puglia, dalla Campania, c'è un governatore, un presidente di regione uscente che, comunque la si pensi, gode di una certa popolarità e che è previsto che possa far bene per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra. E invece, come dire, anche la candidatura di Gianni, lo stiamo vedendo, è finita in questo tritacarne di decisioni nazionali legate a rapporti di forza e a rapporti anche in prospettiva di costruzione di coalizioni, le elezioni politiche che appunto Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, ognuno cercare di perseguire un po' la propria strada, massimizzando il proprio risultato.
Senta, non so quanto sia corretto fare queste speculazioni, questi ragionamenti sulla base di sondaggi, come diceva qualcuno di un altro secolo, i sondaggi sono come i profumi, vanno annusati, non vanno bevuti, per cui annusiamoli. Il Movimento 5 Stelle viene dato al 4% in Toscana, diciamo così, ma ne vale la pena?
Eh no, la forza del Movimento 5 Stelle a livello locale e regionale, ormai lo abbiamo visto anche nelle precedenti tornate, è abbastanza limitata, anche perché spesso il Movimento 5 Stelle non ha un radicamento territoriale, non ha candidati che abbiano un grande seguito. Ricordo che a livello di elezioni comunali e regionali il voto di preferenza ha un peso importante, il voto personale, la conoscenza diretta del candidato possono fare la differenza. Il Movimento 5 Stelle non ha una classe politica da poter spendere in questa direzione, almeno differentemente da altre forze politiche, tra cui certamente il Partito Democratico, ma anche altre che sono più presenti sul territorio. Quindi sicuramente il Movimento 5 Stelle a livello locale non ha grandi leve da poter utilizzare nei rapporti con gli altri partiti, però a livello nazionale sì, e lo vediamo appunto col protagonismo di Conte, con la necessità di Schlein di cercare di ricondurre il Movimento 5 Stelle all'interno di un'alleanza organica, che mi pare peraltro il Movimento 5 Stelle rifiuti in termini appunto assoluti, non perché non sia disponibile a fare di volta in volta un'alleanza, ma perché non vuole essere ingabbiato in una coalizione che sia, come dire, fatta una volta per tutte.
Senta, professore, secondo lei Elly Schlein sta usando all'interno del suo partito lo spoil system con un po' di eccessi?
Ma questo è qualcosa che un po' tutti i segretari del Partito Democratico hanno fatto anche in passato, quindi è chiaro che per tutelare la propria leadership, anche per perseguire i propri legittimi obiettivi politici, il leader cerchi di costruire un partito che gli somigli quanto più possibile anche nella scelta appunto delle persone da collocare nelle posizioni di vertice. Quindi non è cosa più che sorprendente. Certo, visto che comunque i successi sono limitati, questa strategia qualche volta entra in attrito con altre correnti, l'opposizione interna, che ovviamente non perde l'occasione per sottolineare come ci siano delle difficoltà nella conduzione del partito.
Però nei fatti, dice lei, insomma, non ci scandalizziamo, questo è abbastanza...
No, per chi conosce la politica e le dinamiche interne ai partiti non si tratta di nulla di sorprendente, insomma.
Ma invece la cosa sorprendente riguarda il silenzio di Renzi, non so se lei è d'accordo.
Beh, Renzi da un anno e forse anche più a questa parte ha preso una decisione che era quella di rientrare a pieno titolo nell'area del centro-sinistra. Si rende perfetta dopo aver ovviamente svolto un'azione diversa, presentandosi alle politiche insieme a Calenda nel centro, quindi fuori dall'alveo di centrosinistra. Ha abbandonato quella strada reputandola non vincente o comunque non tale da assicurare un futuro a se stesso e al proprio partito, al proprio entourage. Quindi ha deciso che dovesse perseguire la strada di un ritorno a pieno titolo all'interno del centro-sinistra. E da questo punto di vista, insomma, ha qualche diciamo posizione da farsi perdonare o da stemperare. Quindi mi pare che in questo percorso di riavvicinamento e di reintegrazione debba stare attento a quello che dice e che fa, e quindi non possa pretendere o non possa permettersi di fare polemiche sulle alleanze, eccetera. Anche perché nella prospettiva delle future elezioni politiche è ovvio che, come dire, il Partito Democratico, anche per una questione semplicemente numerica, di dimensione, guardi più verso il Movimento 5 Stelle che non verso Italia Viva, e quindi per poter far parte di quell'alleanza non può mettersi di traverso a quel tipo di rapporto.
Un'ultima domanda, professor Chiaramonte: in politica 2 più 2 non fa mai 4. Il ragionamento di dire vabbè, anche se il percorso per le regionali sarà in salita, ne vale la pena perché l'obiettivo è più ampio. Alla fine costruiamo questo campo largo, andiamo nel 2027 al voto e vinciamo noi perché siamo uniti, e quando siamo uniti veniamo premiati. È così semplice?
No, ovviamente no, anche perché appunto qui c'è una evidente asimmetria. Schlein persegue chiaramente questo obiettivo di costruire un centrosinistra che coincide più o meno con quel campo largo che come dire, fu evocato a suo tempo da Letta, quindi quella è la strategia ed è chiara ed è confermata in ogni singola decisione che la leader del PD prende. Dall'altra parte, diciamo, il partner in qualche modo indispensabile di questa strategia invece si tiene le mani più libere, nel senso che certo continua a dichiararsi disponibile per una strategia come quella perseguita da Schlein, ma al tempo stesso alza la posta, non vuole appunto essere ingabbiato in un'alleanza organica, e quindi, come dire, sembra voler dire che è disponibile anche a considerare la possibilità di correre da solo. Del resto, direi, anche un po' nella natura di questo partito, che sebbene abbia governato nella precedente legislatura per tutti i 5 anni, in questo periodo sta cercando di ritrovare un po' l'anima antisistema, protestataria, movimentista. Quindi siamo in una situazione che comunque, anche se dal punto di vista della strategia Schlein dovesse andare in porto, non potrà che farlo in prossimità delle future elezioni politiche e con un'immagine comunque più sfilacciata, meno unita di quanto non vi sia nel campo del centrodestra, che, come dire, ha un'alleanza consolidata ormai da decenni, si può dire.
Non c'è dubbio. Professor Chiaramonte, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina. Buona giornata.
Grazie a voi. Buona giornata, arrivederci.
Almeno 28 persone sono rimaste uccise, 159 ferite nell'attacco russo sferrato la notte scorsa a Kiev. Una raffica di missili e di droni si è abbattuta sulla capitale ucraina. Fra le vittime ci sono 3 bambini, altri 12 sono tra i feriti. Colpito anche un grattacielo, un morto e 3 feriti in un attacco russo a Velesianka, nella regione ucraina di Zaporizhia. Questa è la notizia dell'ultima ora.
Newsline estate. Nell'incantevole parco Medicio di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre, promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it.
Sabato 2 agosto alle 18:30 il quartetto Rose dei Venti presenta Musica dal grande schermo a cura dell'Orchestra da Camera Fiorentina. Domenica 3 alle 18:30 Matt Elliott in concerto a cura dell'Associazione Lasciut.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso.
Dal 3 settembre al 5 ottobre il Mandela Forum accoglierà la più grande mostra ad oggi mai presentata su Enrico Berlinguer. A 50 anni dal comizio alla Festa dell'Unità alle Cascine, che raccolse 4 cortei di 1 milione di persone, Firenze ospiterà i luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, la mostra dedicata alla vita, all'impegno politico e all'ascito morale del segretario del Partito Comunista Italiano. È un'iniziativa organizzata dall'associazione Nelson Mandela Forum di Firenze. Ingresso gratuito.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Controradio.
Le 9 e 6 minuti, Lega Ambiente chiede una immediata moratoria per quello che riguarda la meccanizzazione delle spiagge, ovvero le spiagge toscane sotto attacco, trattori, ruspe che invadono pericolosamente gli arenili, ma soprattutto minacciano la biodiversità e la sicurezza. Stiamo parlando di quei mezzi meccanici che per la pulizia, il decoro, in realtà fanno molto altro e molto di più, tra l'altro anche mettendo a rischio la sicurezza dei bagnanti. Umberto Mazzantini, Legambiente Toscana, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Tra le altre cose ricordiamo anche che Legambiente è capofila del progetto europeo Life Turtle Nest. Ma che succede sulle nostre spiagge, Mazzantini?
Succede che da elementi naturali che ospitano anche la biodiversità, oltre che noi che andiamo a fare il bagno, si sono trasformate in una specie di elemento innaturale che viene gestito come se fosse una piazza urbana dove l'unica attività a cui si pensa è la balneazione modernizzata, perché è una roba questa qui che è molto recente come forma di turismo. questo dimenticando che le spiagge invece sono elementi naturali e che ospitano non solo vita stabile, ma anche animali molto rari che ci nidificano, come le tartarughe marine, alcuni uccelli marini, perché il fratino, le sperme, che da questi a questo tipo di uso sono fortemente danneggiati, ma sono danneggiate le stesse spiagge, perché passare continuamente con le ruspe sulla sabbia delle spiagge le destruttura e favorisce l'erosione delle spiagge stesse, quindi si sta mettendo poi in pericolo anche la risorsa economica e si sta mettendo in pericolo animali come la tartaruga che ha nidificato stanotte a Lacona, qui all'isola d'Elba, che era scappata da una spiaggia come Villa di Campo perché disturbata solo ecco, l'altro ieri.
Questa è una notizia, perché l'altro ieri ha fallito il tentativo di nidificare.
Ho detto la stessa tartaruga, perché noi verifichiamo con le prove fotografiche, le macchie che sono come le nostre impronte digitali, la stessa tartaruga da campo stanotte si è trasferita alla Cona e ha nidificato a circa 7 metri dalla battigia. Anche lì è stata disturbata, ma fortunatamente è stata disturbata alla fine della nidificazione, quando aveva già fatto il nido e depositato le uova.
Il tema dell'antropizzazione dell'equilibrio della natura è un tema che continua a essere devastante. Immaginiamo le spiagge più impegnate nell'uso dei mezzi meccanici, sono anche le spiagge più note, più rinomate, quelle vessiliane, anche all'Elba, suppongo.
Sì, anche all'Elba. L'Elba fortunatamente ha alcune spiagge molto piccole, qui è abbastanza diversificato, c'è dei comuni che sono fissati con degli operatori che sono fissati con la meccanizzazione e col passaggio continuo delle ruspe anche quotidiano sulle spiagge. Ci sono altri comuni e altri operatori che invece sono molto più virtuosi e fanno quello che bisognerebbe fare, cioè quello che si fa con le ruspe si può fare tranquillamente manualmente, e le zone di spiagge libere non hanno bisogno che ci passi la ruspa tutti i giorni. Questo garantirebbe che quella sabbia non viene, che spesso è addirittura frutto di rifacimenti, proprio perché le spiagge sono già in erosione, che la sabbia non viene compressa, non viene spostata, non viene destrutturata. Pensate solo a quanta sabbia cingoli o le grosse ruote di un mezzo pesante portano via dalla spiaggia. Alla fine stagione si parla di tonnellate, insomma. È un gioco a perdere, fra l'altro, un gioco economicamente a perdere.
È un gioco dove tutti perdono, tra l'altro siamo di fronte a un passaggio importante per quello che riguarda la protezione dei nostri ecosistemi per i prossimi anni, perché in queste settimane si stanno scrivendo le nuove misure di conservazione sito-specifiche delle zone controllate, che andranno a sostituire i vecchi piani di gestione. Un momento critico, un momento decisivo dove possono esserci regolamenti efficaci, rigorosi, verificabili, sostenibili, oppure no?
Sì, c'è questo e c'è anche l'altro, cioè c'è la Bolkestein, c'è il rinnovo delle concessioni balneari, e purtroppo molti comuni non mettono all'interno del rinnovo delle concessioni dei bandi comportamenti virtuosi di gestione della spiaggia, come ha chiesto più volte l'ambiente. Questo della moratoria, per esempio, per la Toscana sembra una cosa che è abbastanza incredibile, ma in Sicilia e in Calabria per la stagione dell'inificazione delle tartarughe c'è la moratoria sulle spiagge più interessate. E quindi oltre a quello c'è questo. Poi per quanto riguarda le spiagge naturalistiche come quella di Pianosa l'altro anno e Lacona quest'anno, che è dentro il parco nazionale dove hanno nidificato stanotte la tartaruga, lì bisognerebbe attuare già le regole che ci sono, ma le regole più stringenti che dice lei. Purtroppo il nostro paese su questa su questa cosa è sotto procedura di infrazione, perché noi recepiamo le regole, è una caratteristica italiana, noi recepiamo le regole e poi non le mettiamo in atto, o facciamo poi i piani e non mettiamo in atto i piani. Quindi bisogna darsi una regolata, bisogna che davvero la convivenza fra uomo e natura, fra uomo e animali che vivono negli stessi ambienti diventi qualcosa di normale, che dovrebbe essere, il che era fino a poco tempo fa, è cambiato radicalmente, perché abbiamo una concezione della natura che ci fa pensare che si può sacrificare una nidificazione, una tartaruga, per farsi un selfie o per fargli un filmato con le luci puntate sugli occhi della tartaruga che sta nidificando. Quindi su questo c'è da fare un grande lavoro, non solo che riguarda la politica e le amministrazioni, ma anche noi stessi, noi come italiani.
Umberto Mazzantini, Legambiente Toscana, grazie davvero per queste informazioni, buona giornata a lei.
Buona giornata, buon lavoro.
So I do what I can not to get lost in it. I'm still looking for some hope, it's just taking a minute. Walking on the street, I know I'm statistic. They made a life of trouble feel nihilistic. Controversy feeding us through an iris. Subtle hate from me spread like a virus. Lie. Who the hell say that? I can't have that. They hit on black man, I'm dark like Batman. Who the hell would want to shame you on our stack, man? The silence whack, man, we just live for the finer things.
Complicated, the only way to explain it. Got everyday issues, but life's still amazing. Like when my fits raw, but outside it's raining. Can't even be mad, the perfect weather for chilling. Cause the world keep piling it on. I got a whole list of wrongs just to turn into song. And I hope the label likes them and they sing along. Cause my parents made it clear, ain't got no college fund.
All my niggas stay close, smoke dope, just to keep the pain away. All my young niggas keep hope on, go to reach Saturday.
If my ass ain't fat, it's a whole lot of pressure on a black woman's back. And I don't know if I'm gonna stand as they wanna look at. Cause my proportions don't match on a market tax. And I'm so tired of trying to be right. I've been battling my mids on my whole damn life. Maybe I should get a therapist to help Kendrick write. But do I really wanna pay for white woman's advice? Hell no, I don't know, I just question it all. Like what if we started over and I had it all? Would I still be me or would the old me be gone? Now I'm just overthinking, let's just finish the song.
Stay close, smoke dope.
Le 9:16 ha aperto il bando di iscrizione al più importante riconosciuto concorso musicale nazionale dedicato ai musicisti emergenti, un'opportunità unica per finanziare il proprio progetto artistico, farsi conoscere e suonare dal vivo davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori. C'è tempo fino al 22 di settembre, stiamo naturalmente parlando del Rock Contest di Controradio della 37esima edizione, fino al 22 di settembre aperto il bando di iscrizione, trovate tutti i dettagli su controradio.it.
Even after all,
murdering. Even after all, you're suffering so. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all, I'll let you go on. Sir, it's the order of the day. And I'll let you believe, sir, it's the order in this society. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all, this is my money, y'all. Man just feels satisfied. No competition, no competition at all. I just feel satisfied. Them eyes a gorgeous girl, no demise, a prize. I got to raise it again. Them eyes are gorgeous, I must advance. I don't check for no superficial, it's got to be beneficial. These sonic fruits, these sonic fruits. Sights, these sonic fruits have got them moving around, alright. Hyperplay, stepping and rising. Even after all, the murdering that go on. Even after all, oh no, you're suffering so. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all, you just survive, soldier. Mm-hmm. And your soul is beautiful. And your soul is good.
Si parla già di scuola. A settembre in Toscana ci saranno 3.595 studenti e 263 classi in meno, secondo i dati aggiornati al 25 luglio, dati non ancora definitivi dell'Ufficio Scolastico Regionale. Quando si apriranno di nuovo le scuole, gli studenti saranno distribuiti in meno classi, decisamente meno classi dell'anno appena terminato. Un taglio di veramente decine e decine di classi. Firenze è la provincia in cui si riscontra un calo minore di alunni, ma un numero maggiore di taglio delle classi. A Firenze ci saranno 114.000 studenti divisi in 5.400 classi. Nell'anno scolastico appena trascorso c'erano 55 alunni in più e 40 classi in più. Questa è la situazione che dovremmo fronteggiare con l'inizio del nuovo anno scolastico. Ad essere pessi sono soprattutto le cattedre dell'organico di potenziamento che, ad esempio, le superiori servono per organizzare gli sportelli di recupero del pomeriggio, per la sostituzione dei docenti assenti o per creare interi indirizzi.
Ma che regole,
9:26 è venerdì 1 agosto 2025. Tra 4 minuti arriva il giornale radio di Popolare Network. Grazie per averci seguito, buon ascolto.
If you're ready for love, if you're ready for love, if you're ready for love, if you're ready for love.
Dancing up top for a while. The sky's so beautiful, the stars are wild. There is no future that can be designed with some imagination and a beautiful mind. Did I disgrace myself, bring shame to the flock? I was sick with resentment, couldn't help myself. The earth is shaking, I wanna go home. The clock is ticking, we'll go it alone. The rest is history, a host of mistakes. A strange turn of events, an unfortunate mess. If you're ready for love, if you're ready for love.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.